Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 668 di Studio di X, quello del fine settimana, insomma, del 17 aprile 2016. E ancora una volta devo aprire facendovi i miei più sentiti ringraziamenti. Capita sempre più spesso in queste ultime puntate, ma i numeri che ci appartengono continuano a crescere in maniera esponenziale, grazie anche alle emittenti, chiaramente, che ci ritrasmettono. In ultimo, insomma, l'inserimento all'interno della nuova trasmissione in lingua italiana in onde corte del fine settimana, con due appuntamenti al sabato e la domenica, quella di Radio BCL News, che oltretutto potrebbe anche subire un allargamento della quota oraria ad essa riservata. Ne parleremo comunque anche oggi in trasmissione. Vi dicevo, ringraziamenti che sono assolutamente doverosi. Abbiamo ricevuto un numero di rapporti d'ascolto che non avevamo mai raggiunto in queste ultime 668 settimane. Durante lo scorso fine settimana, fra le emittenti sperimentali in onda media, Adventist World Radio, che la fa come sempre da padrone, la WRMI, le emittenti in FM, dove insomma anche da lì ci arrivano tanti contatti d'ascolto, soprattutto da gente che per sbaglio ascolta la nostra trasmissione ed è affascinata da questi argomenti, e da Radio BCL News, ultima nata in questo periodo A16 a trasmettere in italiano in onde corte, abbiamo superato quota 200 rapporti. Nella maggior parte dei casi riguardano appunto Radio BCL News e Adventist World Radio, chiaramente, e vi ringrazio. Insomma, con un po' di tempo risponderò a tutti, e soprattutto per Radio BCL News l'emittente ci fa sapere che non è ancora disponibile la cartolina QSL, che è in preparazione, sta per arrivare, sia quella cartacea che quella elettronica. I rapporti saranno evasi tutti insieme quando saranno disponibili appunto queste due forme di conferma. Un saluto e un ringraziamento come al solito a qualcuno, insomma, dei nostri, quelli che io chiamo i monitor ufficiali, che già la domenica mattina stesso mi danno la possibilità di valutare le condizioni propagative dei 9610 d'inverno e dei 9790 kHz d'estate. Devo dire, un coordinamento di frequenze, quello di Adventist World Radio Europe, che funziona veramente bene e che ci dà grosse soddisfazioni. Cominciamo con Adrian Micalef, che ci manda diverse segnalazioni d'ascolto, fra cui quella di The Mighty KBC, che continua a trasmettere nella notte fra sabato e domenica a destinazione America la loro interessantissima programmazione. I 6040 kHz li ha ascoltati con un simpo 54554, ma Adrian è riuscito ad ascoltarci questa settimana, oltre che chiaramente sui 9790 kHz con un ottimo segnale, anche sui 1584, 54554 il simpo, sui 6070, 53553, come vi dicevo, ascoltato dei Mighty KBC su 6040 con 54554 di simpo, i 9790 anche in questo caso con 54554, un leggerissimo fruscio, tutti ascolti effettuati con una DE1103, una long wire da 27 metri, e poi con una Texun PL660 e l'antenna a stilo. Un saluto calorosissimo come al solito all'amico, prima che ascoltatore e di Exer, Giovanni Lorenzi, Italia Tango 9 Tango Zulu Zulu da Messina, che vi invitiamo a seguire anche sulla sua pagina web, che è www.webalice.it/it9tzz, dove troverete tantissimi progetti che sono appunto le progettazioni e realizzazioni di Giovanni, dedicate al mondo della radio, del radioamatori e del radioascolto. Ci ha ascoltato questa settimana a Tortorici con Kebud TS4340 e un di Polo con un simpo 55544, da lui il fading, il solito fading, non manca mai ormai da anni. Tutto 5 il simpo per Gioacchino Stallone a Marsala, sono i CFSW 35, che poi insomma a un centinaio di chilometri da me erano le stesse condizioni esatte d'ascolto che ho rilevato anch'io a Palermo. Ci ha ascoltato anche Roberto Pavanello con un segnale ottimo a Vercelli, ci ha ascoltato anche Nino Marabello con un simpo tutto 5 a Treviso con una Sony CFSW 7600G e un'antenna esterna, ci ha ascoltato anche Carlo Tenga, che con la sua iRadio RD 816, una filare da 12 metri, ci ha ricevuto anche lui con un simpo tutto 5, ci ha ascoltato con un simpo 55444 con ATS 909 long wire da 30 metri, Massimiliano Scordamaglia a Montombraro in provincia di Modena, ci ha ascoltato con delle condizioni perfette anche Graziano Braga, che ci segnala qualcosa che anche voi, anche altri di voi ci hanno segnalato nel corso di questi anni, cioè i soliti primi minuti dove erano molto evidenti le rotazioni di fase del segnale. Ormai questa cosa è come una firma per questa emissione. Un saluto e un ringraziamento anche a Corrado Lo Popolo, Icom ICR71, un'antenna multibanda inverted V con un'ottima frequenza, con un ottimo segnale a Bari. Ci ha ascoltato invece con un segnale un po' più basso del solito e il rumore locale più forte del solito. Ciro Albanese a Monreale, anche lui in portatile. 9.25 a Roma il segnale per Agostino, Italia 0175 Roma, Agostino Rainesi ci ha ascoltato testando la nuova Texon PL365 Paolo Crociati a Rimini con un buon segnale anche lui, ci ha ascoltato invece con un buon vecchio trio 9R59DS, un valvolare, un affilare da 7 metri con Simpo 55345 Massimo Malinverni a Milano, il segnale era ottimo ma il QRM era peggiore del solito, ci ha ascoltato come ogni settimana anche Simone Perico, le ricezioni si riferiscono tutte effettuate a Osio di Sotto in provincia di Bergamo con la sua Sony CFSW11 e l'antenna telescopica, si riferiscono questa settimana alla trasmissione delle 20 UTC del sabato di AM 1350 kHz 25432, e poi ci ha ascoltato anche la domenica sui 6070 kHz di Radio BCL News. Un saluto e un ringraziamento anche a Domenico Papavero, 9.40 il segnale per lui, era 9.20 invece a Ferrara il segnale sui 6070 di Radio BCL News per Massimiliano Fiorillo, che ha notato poi un calo improvviso del segnale alle 21.20 UTC. Quello è un orario in cui lo skip si fa veramente lungo, motivo per il quale, vi anticipo la notizia, probabilmente Radio BCL News cambierà il suo orario di trasmissione del sabato sera, insomma anticipandolo intorno alle, probabilmente fra le 17 e le 18 UTC. Per questo anche per questo fine settimana, se ci avete ascoltato sabato sera, inviate rapporti d'ascolto che gireremo alle emittenti per consentirle, per consentire insomma questa scelta in maniera più veloce possibile e per trovare quindi una stabilità alla schedule di trasmissione. Ci ha ascoltato anche Gabriele Barbi a Ferrara, Ferrara di Montebaldo in provincia di Verona, sono 850 metri d'altezza sul livello del mare, beato lui, un segnale fortissimo con una KPO 2100, una piccola radiolina, addirittura il segnale arrivava anche con lo stilo chiuso. Ci ha ascoltato fortissimo sui 6070 kHz anche Aldo Moroni, ci ha ascoltato con un Simpo tutto 4, anche questo rapporto è di Radio BCL News, Massimiliano Scordamaglia ci ha ascoltato con un Simpo tutto 5 sulla stessa frequenza, invece Luigi Bruno Manzini con una long wire da 32 metri collegato al suo FT757GX, tutto 5 il Simpo, 9.20 il segnale assoluto. Ancora per i 6070 kHz, tutto 2 il Simpo per Maurizio Mascagna e 44333 invece il Simpo per Marco Bisceglie, che ci ha ascoltato su IM 1350 kHz. Saluti e ringraziamenti a tutti, i rapporti che si riferiscono ai 6070 kHz sono soltanto quelli delle segnalazioni ricevute nello stesso momento in cui l'emittente era in onda, ricevute su Facebook. I rapporti d'ascolto sono veramente tanti e sono veramente tanti anche quelli provenienti dall'estero dei cacciatori di QSL. Piano piano insomma sarete accontentati tutti. È un ringraziamento all'affetto che riponete in questa trasmissione, l'unica italiana dedicata al mondo dei BCL, degli SVL, dei radioamatori, ancora diffusa attraverso tutte le bande di radiodiffusione, quindi le onde medie, le onde corte, la modulazione di frequenza, il satellite, e poi chiaramente siamo presenti in internet su tutte le salse con l'appuntamento principe che è quello della domenica mattina alle 11 ore italiana sui 9790 kHz di Adventist World Radio Europe, Radio Voce della Speranza, dove Studio di X è sempre la prima rubrica del magazine RWS, un contenitore da 60 minuti molto interessante che vi invitiamo ad ascoltare, ripeto, ogni domenica mattina alle 11 ore italiana sui 9790 kHz. Sulle corte siamo poi in onda anche sulla WRMI Radio Miami International, su Radio BCL News, sulle onde medie su tante emittenti in Italia. I principali orari di messa in onda e le principali emittenti le troverete nella home page di www.studiodix.net, dove troverete anche tutte le trasmissioni fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva, oltre che le forme di contatto per interagire con noi e con le emittenti che ci ritrasmettono. Un saluto e un ringraziamento va chiaramente anche agli editori e ai gestori delle emittenti in FM e televisive che ci ritrasmettono sul territorio nazionale e per le TV. In testa la nostra Sicilia Media TV a Palermo sul canale 665 del digitale terrestre, che potrete seguire 24 ore su 24 in streaming su www.siciliamediatv.it. E un ringraziamento anche ai gestori dei portali di podcast e delle web radio, che hanno anche loro deciso di inserire all'interno della loro offerta la nostra rubrica dedicata al mondo delle comunicazioni. In apertura un Silent K è quello di Franz Vossen, forse ai più il nome non dirà molto, ma i DXR insomma più navigati assolutamente sì, ne abbiamo parlato un po' tutti sulle varie mailing list e sui social. Franz Vossen è scomparso all'età di 74 anni, questo è il pezzo che gli ha dedicato il portale da radio a firma di Paolo Morandotti. Per molti anni giornalista del servizio inglese di Radio Vlaanderen International, era una presenza fissa di molte conferenze dello European DX Council e intervenne anche al Forum Ital Radio 2003 di Malta insieme a molti altri rappresentanti di stazioni radio internazionali e del radioascolto europeo. I funerali sono stati il 9 aprile alle 11 al crematorio di Dielorf in Zemst, lo hanno riferito Andy Sennett e poi anche Guido Scottmans sulle pagine web del WRTH. La notizia diffusa dal teletext belga è stata poi rilanciata anche da Mike Terry sulla lista di Glenn Hauser, a testimonianza del vivo ricordo che Vossen ha lasciato nel mondo del radioascolto che curava in un programma andato in onda per molti anni. Come giornalista fu a fianco di Re Baldovino nel viaggio degli Stati Uniti e dal primo ministro Wilfried Martens in alcuni viaggi africani. In precedenza era stato insegnante di inglese in Congo, dove si era sposato, e dall'esperienza africana aveva tratto un'eccezionale conoscenza del pubblico radiofonico a cui si rivolgeva dalla radio internazionale di Bruxelles, che aveva nel continente nero un grande seguito grazie alla diffusione in onde corte. Da qui la sua passione per il radioascolto, specialmente seguendo l'attività dello European DX Council e anche quella di Ital Radio, cui riservò tra l'altro un minuto in italiano in una trasmissione in cui ospitò anche uno di noi, scrive Paolo Morandotti. Anche a questo e per questo rivolgiamo un pensiero di gratitudine a Franz, le più sentite condoglianze alla famiglia. Ci uniamo anche noi di Studio DX e BCL News e io in forma personale. A proposito di European DX Council, vi voglio ricordare che i due membri italiani sono proprio BCL, ancora presenti, sono proprio BCL News e Play DX di Dario Monferini. E nel momento in cui mi apprestavo a preparare la scaletta per questo appuntamento numero 668 di Studio DX, sui social dove siamo presenti e ci troverete con le nostre pagine ufficiali Studio DX, BCL News, Onde Media Italia e Radio BCL News, pagine alle quali vi invitiamo a cliccare mi piace, oltre che a chiedere l'iscrizione sui due gruppi Studio DX, il radioascolto in radio in TV e www.ondemediaitalia.it, proprio i social hanno dato grande rilevanza a una notizia che ha battuto l'ANSA proprio dopo pranzo, giovedì dopo pranzo, e cioè il Consiglio di Stato ha bocciato il decreto sul canone RAI in bolletta. E a poche soltanto settimane dall'invio di queste prime fatture, che includono l'imposta della TV e dall'organo giuridico, arrivano pesanti critiche sul decreto scritto dal MISE. Manca una definizione di apparecchio TV e è chiarito che il balzello si paga una volta sola. C'è anche un'allerta sulla privacy. Il decreto ministeriale riceve questa sonora bocciatura dal Consiglio di Stato, che per legge deve dare un parere su questo atto prima che sia promulgato. Una bocciatura che cade a metà aprile, quando mancano ormai poche settimane alla prima bolletta elettrica con dentro l'imposta della TV, cioè quella di luglio. In un suo atto il Consiglio di Stato lamenta che il decreto scritto dal Ministero dello Sviluppo Economico non offre una definizione di apparecchio TV e neanche precisa che il canone si versa una volta sola, anche se abbiamo più televisori in casa. È dunque indispensabile chiarire che la famiglia deve versare la gabella un'unica volta e soltanto se possiede una TV che riceve i programmi in modo diretto oppure attraverso il decoder. In questo modo il decreto chiarirà una volta e per sempre che non si deve pagare niente quando si hanno uno smartphone o un tablet, che pure riescono oggi a intercettare il segnale televisivo. Il Consiglio di Stato osserva anche che la riscossione del nuovo canone pone un problema di privacy, vista l'elevata mole di dati che si scambieranno gli enti coinvolti, l'anagrafe tributaria, l'autorità per l'energia elettrica, l'acquirente unico, il Ministero dell'Interno e poi comuni e anche società private in molti casi. Eppure il decreto ministeriale non prevede neanche uno straccio di disposizione regolamentare che assicuri il rispetto delle normativa sulla riservatezza. Notizia che ha battuto l'ANSA, questa invece è quanto ha riportato Repubblica.it. Sempre il Consiglio di Stato stigmatizza la scarsa chiarezza del decreto ministeriale, che pure tratta una materia molto sentita dagli italiani. Oscuro ad esempio è il passaggio che definisce le categorie di utenti tenute al pagamento dell'imposta per via Le Mazzini. E poi c'è il capitolo della dichiarazione che bisogna inviare all'Agenzia delle Entrate state per attestare di non avere il televisore. Gli adempimenti in capo a chi non deve versare la gabella TV sono tali da imporre allo Stato una campagna di informazione capillare che il decreto però si guarda bene dal chiedere. Infine, il Consiglio di Stato punta anche l'indice sul fatto che il Ministero dell'Economia non ha dato una formale via libera attraverso il meccanismo del concerto al decreto, scritto dal Mise appunto. Il Ministero dell'Economia si è limitato ad una presa d'atto dell'esistenza di questo atto e in assenza del concerto però si rischia di inficiare la correttezza formale dell'iter amministrativo. E sono certo che ci torneremo ad occupare anche di questo argomento. Un accenno anche questa settimana alla mancanza in onda di tante trasmissioni in onda corta della Voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Se volete continuate a scrivere le vostre email di protesta alla redazione italiana, anche altre redazioni stanno adottando iniziative simili, speriamo che in controtendenza a quanto avviene praticamente per regola, questa volta possono servire a qualche cosa. Ma la Voce della Repubblica Islamica dell'Iran ha fatto notizia, dal punto di vista insomma più tecnico del radioascolto in settimana, per una strana emissione che è stata ascoltata in mezzo mondo su 10.120 kHz. Dopo tanti calcoli si è giunti alla conclusione che si tratta di una intermodulazione fra i due trasmettitori che operano nella stessa fascia oraria su 9.580 e 9.850, un'intermodulazione che è data proprio dal doppio dei 9.850, quindi dai 19.700 seconda armonica di quel trasmettitore, e la differenza con lo stesso sito, con l'emissione proveniente dallo stesso sito dei 9.580, 19.700 meno 9.580 fa proprio 10.120 kHz. E un'altra notizia che ha tenuto banco in settimana è quella della riattivazione delle trasmissioni in onda media di Radio Maria. Ricordiamoci però che l'emittente che aveva chiuso le sue trasmissioni a settembre del 2015, quando il sito trasmittente di Lopic era stato spento e smantellato poi proprio nella metà del mese di settembre del 2015, le trasmissioni adesso proverranno da intanto con una potenza molto inferiore, quella frequenza è autorizzata in Olanda fino a 25 kW, inizialmente si era parlato di trasmissioni con 5 kW di potenza da Harle Rixtel, insomma probabilmente credo nel nord del paese, adesso vado a memoria, non saprei darvi indicazioni più precise. Sono in corso di installazione e di messa in opera antenna e sito trasmittente, altre fonti però altrettanto affidabili vorrebbero le trasmissioni in onda con un solo kilowatt. Sono addirittura viste delle foto di questa piccola antenna installata sul monastero Eilig Bloed, 15 km a nord-est di Eindhoven. Se seguite le liste internazionali non mancheranno sicuramente notizie anche su questa riattivazione da parte di Radio Maria Olanda sulle onde medie. E una notizia invece che è un misto insomma di incredulità e anche di inquietudine per quello che mi riguarda: la diffusa Radio Popolare. Radio Popolare ha diffuso una triste notizia secondo la quale una collaboratrice dell'emittente Flavia Mosca Goretta è stata condannata in via definitiva a una pena pecuniaria di 100 euro per aver cercato notizie sulle manifestazioni di protesta degli attivisti NoTab in Val di Susa. La reazione del direttore di Radio Popolare, che vi riportiamo, dice che il messaggio che ci manda la Corte di Cassazione è molto pericoloso, ci dice che un giornalista deve accontentarsi, rimanere lontano dall'epicentro di un avvenimento, non documentarlo da vicino, stare un passo indietro, fermarsi di fronte ai limiti e ai divieti. Deve farlo perché è inutile andare in prima linea quando può avere le stesse notizie anche stando sulle retrovie. Almeno questa è la tesi dei giudici di Torino che avevano condannato in primo grado la collaboratrice Flavia Mosca Goretta, condanna confermata anche dalla Cassazione. Una tesi che riduce il giornalismo a un burocratico elenco di notizie ricevuto da terzi, che nega la verifica diretta, lo sguardo particolare sui fatti, il dovere di descriverli per come li si vede. Se questa condanna facesse giurisprudenza, come è probabile, il lavoro di decine di colleghi potrebbe essere sanzionabile solo perché, invece di fare un passo indietro, per amor di cronaca, non si fermano di fronte a un divieto, ma lo superano, come ha fatto la nostra Flavia, come farebbe del resto ogni cronista che ama il suo mestiere. Il messaggio che manda la Corte di Cassazione, conclude Michele Migone, è molto pericoloso, ma non credo che cambierà il nostro modo di lavorare. Ci sono poi anche delle reazioni che troverete sul sito di Radio Popolare stessa, anche dei file audio, quello del presidente dell'UNCI Alessandro Galimberti, quello della stessa Flavia Mosca, o meglio la riproposizione del servizio della stessa Flavia Mosca Goretta, servizio per la quale è stata condannata, il comitato di redazione stesso dell'emittente, che prende anche in questo caso una posizione ben chiara. Mi astengo dal commentare, credo che quanto vi ho letto è già abbastanza chiaro, insomma è una sentenza a mio parere veramente inquietante. E torna in onda, anche se su trasmettitori con potenza piuttosto ridotta e che quindi con diffusioni piuttosto ristrette, una notizia che avevamo già dato ma ve la ridiamo, Radio Canada International andrà in onda in inglese e in francese attraverso i trasmettitori di Radio 700, per l'esattezza in inglese il sabato alle 14 UTC su 7310 kHz e in francese alle 14 UTC su 6005. Speriamo anche che queste ritrasmissioni da parte di Radio 700 e Radio Canada International siano, insomma, riconosciute dal punto di vista dell'emittente, lo sono di sicuro, ma dico riconosciute anche per cominciare una nuova erogazione di QSL. E torniamo al portale Italradio, questa volta a firma di Luigi Cobisi, che ci parla di quelli che sono i nuovi obiettivi per San Marino RTV. Uno in particolare, quello di arrivare in tutta Italia. Il 12 aprile si è tenuta al Ministero per lo Sviluppo Economico, proprio di Roma, al MISE, la riunione del tavolo tecnico per le telecomunicazioni Italia-San Marino. Il segnale di San Marino RTV potrà espandersi in tutta Italia, in radio però, grazie al DAB e in TV, specialmente al nord. Ci sarà una nuova riunione il 5 luglio, in un servizio diffuso dall'emittente sammarinese. I sammarinesi hanno espresso soddisfazione per un incontro molto positivo e concreto, così il capo delegazione Michele Giri, unendosi al presidente di San Marino RTV Cesare Tabarrini e al direttore generale Carlo Romeo. Giri ha informato che con l'ampliamento della rete DAB Radio San Marino potrà arrivare in tutta Italia e che il canale televisivo, che è già diffuso nelle regioni limitrofe via satellite, potrà ampliarsi ad altre regioni italiane, specialmente al nord. Italradio e anche noi, insomma, ci auguriamo che il segnale delle altre emittenti italofone sia considerato per la diffusione nazionale, per giungere a un completo interscambio con i paesi di lingua italiana. Interscambio che sembra interessare molto poco a Radio Cairo, che continua ad offrirci una trasmissione inascoltabile in onde corte ormai da tanti anni, ma i problemi di audio e di modulazione adesso stanno affliggendo anche altri servizi. Sicuramente in settimana erano inascoltabili o quantomeno ai limiti dell'intellegibilità per audio molto distorto le trasmissioni in indonesiano, turco, tedesco e francese. Quella in italiano è totalmente inascoltabile, segnali potentissimi ma con trasmettitori che spessissimo non diffondono alcuna modulazione. E l'emittente greca, la ERT, torna sul satellite con la radio e con la televisione, su Hot Bird a 13 gradi est, presto anche il canale TV RTV RT World ritornerà visibile in tutta Europa. Un anno dalla sua ricostituzione, a quasi tre dalla fine traumatica delle trasmissioni, le radio e TV greche riprendono il loro posto a livello internazionale. Dalla voce della Grecia una nuova possibilità di ricezione del notiziario italiano. Quando l'11 giugno 2013, come scrive Luigi Cobisi sul portale Italradio, la ERT fu soppressa improvvisamente nel mezzo della tragica crisi economica del paese, e a un anno dalla ripresa delle trasmissioni, un nuovo passo verso la normalità per il sistema radio televisivo pubblico ellenico. Sul canale posto a 11,624 GHz, polarizzazione verticale, symbol rate 27.500 FEC 3 quarti, sono già in onda i canali radio Proto, Generalista, Deftero, Culturale, Era Sport e La Voce della Grecia, dove nella fascia oraria che precede le 8 del mattino va in onda anche il notiziario in italiano, adesso segnalato più o meno intorno alle 7.45. Il canale TV Earth World, quello europeo, insomma, è annunciato da un cartello: coming soon. e gli editori sono avvertiti, il futuro è solo nei contenuti, almeno per quello che riguarda la radio digitale, lo scrive Massimo Lualdi su Newslinet. Questa volta non ci saranno scuse se gli editori televisivi, falcidiati dalle pessime modalità di trasmissione, dall'analogico alla tecnologia digitale terrestre, dopo 5 anni a stento, solo una decina di loro sono riusciti a ricostruire l'audience dell'ultimo periodo prenumerico, possono sempre opporre la debole giustificazione della mancanza di un precedente di tale portata. Quelli radiofonici non avranno questa facoltà. Lo ripetiamo da tempo, le radio italiane stanno giocando col fuoco, al di là delle perplessità a riguardo di formati quali il DAB+, che seppure innovativi hanno una matrice vecchissima di decenni. Il DAB compie in questi mesi addirittura 30 anni. Quello che dovrebbe, per rimanere in tema, far alzare le antenne è l'utilizzo di frequenze che con ogni probabilità saranno di qui a qualche anno oggetto di pesante revisione, con vanificazione di investimenti rilevanti in momenti economicamente delicati come questo, senza considerare che i ristretti multiplexer non solo non saranno in grado di ospitare contenuti originali, cioè diversi da quelli in FM, ma probabilmente nemmeno potranno sostenere l'esistente. E nemmeno basta, nel mentre che gli editori nazionali e qualche temerero locale si dibattono per crearsi un posto al sole, zavorrandosi di costi, contatto inverosimili per soddisfare un'utenza di qualche migliaio di persone, ad essere generosi si investono milioni di euro. La fruizione IP invece galoppa letteralmente, sia nel residenziale che sul mobile. Gli operatori telefonici assicurano che tra 2 o 3 anni al massimo anche l'accesso in streaming sul mobile, favorito anche dalla diffusione di automobili interconnesse di serie, sarà flat, sicché non ci saranno costi aggiuntivi per ascoltare la radio sullo smartphone. Il discorso sarà invece un po' più lungo per la TV, con effetti esplosivi sullo sviluppo della piattaforma distributiva. Anche a riguardo della capillarizzazione, i provider TLC rassicurano: non ci sarà bisogno di aspettare la destinazione dei 700 MHz all'LTE Broadcast, poiché già entro il 2020 le reti raggiungeranno la quasi totalità delle aree urbanizzate minori. Viceversa, sul lato dei contenuti, gli stessi player telefonici riconoscono che non sarà competitivo produrre programmi in proprio, sicché al pari di quanto accade con la Pay TV SAT avranno interesse a trasportare gratuitamente palinsesti che favoriscono la sottoscrizione di nuovi abbonamenti più che il traffico, rafforzando così l'appeal di fornitori di contenuti di spessore. Emblematico sul punto il caso Mediaset Sky, col biscione che ha vietato a Murdoch di trasportare gratuitamente le proprie reti free generaliste, canale 5, rete 4 e Italia 1, perché ritiene che il provider SAT debba invece corrispondergli un canone per farlo, a fronte delle facilitazioni che otterrebbe da ciò nella vendita degli abbonamenti alla TV a pagamento. Del resto, conclude Massimo Lualdi su Newslinet, pensare di contrastare i grandi operatori telefonici diffondendo anacronistiche rendite di posizione quali broadcaster non è una mera utopia, anzi è una vera follia. Molto meglio concentrarsi quindi sui contenuti, affinando la propria creatività, sfruttando il lasso di tempo che ancora ci separa dal consolidamento dell'ascolto della radio in streaming, unica vera erede dell'FM. Tutto il resto sono chiacchiere e distintivi. Ed è una storia che abbiamo seguito per intero e mi sa che siamo arrivati veramente al tramonto. Agon Channel vende il suo 33 dopo le vicissitudini giudiziarie che lo hanno costretto a rintanarsi a Londra. Pare che Becchetti abbia deciso di vendere l'autorizzazione per fornitori di servizi di media audiovisivi, cui è associato un interessante LCN, il 33 appunto, che ospita ancora quella Agon Channel che di fatto è già morta lo scorso anno. Eravamo nell'autunno del 2014 quando Francesco Becchetti spiegava che la parola Agon, anche in questo caso ce lo riporta Newslinet, in albanese significa alba. Adesso quello che doveva essere il grande progetto è arrivato invece al tramonto. Dopotutto non è una notizia che sorprende, non da quando lo scorso anno il patron dell'emittente era stato interessato da un mandato di cattura emesso dalle autorità albanesi per presunto riciclaggio. Da lì in poi, con i conti della casa editrice congelati dalle autorità, non è stato possibile sottoscrivere nuovi contratti o rinnovare quelli esistenti. Così progressivamente impiegati, giornalisti e persino la concessionaria PRS che ne raccoglieva la pubblicità sono saltati giù dal treno Agon Channel. Da mesi il 33 non ospita altro che un susseguirsi di repliche di programmi, fra l'altro di qualità discutibile. Le ultime notizie tuttavia vorrebbero che il tramonto definitivo stia per arrivare. Becchetti, dalla sua posizione di sicurezza nella capitale britannica, pare abbia messo in vendita la posizione 33 del telecomando per 10 milioni di euro. La cifra è indubbiamente alta se parametrata ai prezzi a cui sono stati venduti altri LCN associati ad autorizzazioni SMAV in posizioni anche migliori, sicché potrebbe subire un ridimensionamento anche considerando la situazione in cui si trova oggi Agon Channel. In ogni caso, posto il fermento che si è visto nel settore del DTT nazionale negli ultimi 2 anni, è certo che la messa in vendita farà gola a diversi player, da Viacom, che ha recentemente debuttato col suo Paramount Channel sul 20 27 ex Sky TG24, a Discovery, che è già presente con un LCN 9, Mediaset, orfana della Pay TV, ma interessata a consolidare le posizioni sulla TV free, ma anche Sky, che è già sbarcata in forze sul digitale terrestre con i canali 8, 26 e 50, non escludendo anche un interesse della Turner. Non resta pertanto che attendere nuovi sviluppi della situazione. E siamo giunti al termine di questo appuntamento numero 668 del studio di X, giusto il tempo per i saluti e per rinviarvi al nostro www.studiodix.net, dove troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione, a www.bclnews.it, dove troverete le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, alle nostre pagine ufficiali su Facebook Studio di X, BCL News, On Demand Italia e l'ultima nata Radio BCL News. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato la prossima settimana, sarà Studio di X numero 669. La linea torna alla normale programmazione delle emittenti attraverso le quali ci state ascoltando. Buoni ascolti e alle prossime!